Eccoci qui, siamo rientrati in diretta, 22:08 minuti in questo istante, comincia la terza ora di Time Over, la grande notte di Radio Gol. Bentrovati amici da Francesco Marciano, per le prossime due ore saremo e starete con, in compagnia non solo del sottoscritto ma anche di Bruno, che saluto. Ciao, buonasera, Francesco. Benvenuto.
Buonasera a tutti.
Benvenuto, avvicinati al microfono. Allora, ti chiamo Bruno ma in realtà sei un professore, professore possiamo dirlo, no? Tranquillamente. Cosa fai nella vita? Quanti anni c'hai? Tifoso del Napoli, altrimenti non saresti mai entrato qui. Allora, dici
allora
tutto.
Io innanzitutto sono tifoso del Napoli, sono tifoso partenopeo. Poi,
perfetto.
Diciamo, come hobby faccio il professore di robotica e ingegneria.
Grande.
Nel senso che, diciamo, chi mi conosce sa che le mie grosse passioni, il calcio, il Napoli, io non posso dire il calcio, il Napoli e la robotica vengono in ordine. Nel senso che per me è più importante, cioè la mia agenda, i miei impegni anche a livello di riunioni di comitati internazionali. Ricordo sempre una volta che ero a Monaco di Baviera per due impegni tra lunedì e venerdì e tornai un mercoledì pomeriggio per vedermi una semifinale Napoli-Siena di Coppa Italia.
Mamma mia.
E la mattina dopo tornai a Monaco. Quindi questo giusto per
dirti.
Quindi
sei un malato.
Sono malato, possiamo tranquillamente definirti così. E la mia settimana è, io sono, diciamo, napolipatico.
Anch'io mi definisco così, lo sai.
Nel senso
sei
che
la seconda persona che.
Io martedì mattina sono andato a fare lezione alle 8:30 e i ragazzi, gli studenti mi hanno salutato buongiorno e tu si fa per dire. Io stavo schiattato
buongiorno
in
corpo, un corno, lo so. Insomma, quindi immagino che i tuoi studenti abbiano con te un ottimo rapporto. Ma c'è mai stata, ecco, per esempio, non voglio per carità, però c'è mai stato un momento in cui, sai, durante un esame qualche studente si è riuscito, non dico ad essere premiato con il voto, ma magari si è riuscito ad avere un voto in più perché si è parlato del Napoli e magari tu gli hai fatto qualche domanda in meno?
Allora, diciamo, innanzitutto col fatto che io insegno all'ultimo anno, gli studenti sono 25-30, quindi praticamente io ben presto.
Una classe di scuola?
Sì, siamo una classe
bellissimo
di scuola, quindi diciamo io li conosco e a quel punto, diciamo, vado a indagare. Presto scopro se ci sono, diciamo,
infiltrati non colorati.
Esattamente. Per cui in definitiva devo dire che mai nessuno ha provato ad adularmi. Esatto, col fatto, diciamo, del Napoli così. Però, per esempio, mi ricordo, io faccio fare un elaborato agli studenti e in genere questo fatto appunto mi colpì, diciamo, c'è un robot, insegnando un robot, no, che deve fare dei movimenti, una traiettoria. E allora, diciamo, gli studenti, quelli smart, diciamo, come traiettoria gli fanno fare la N del Napoli.
Questo per dire. No, pensavo qualcuno avesse ideato un robot che potesse riprodurre la traiettoria di Maradona. Quello è impossibile.
Ma quelli loro non l'hanno visto.
Manco la fisica. Ma è vero, hai ragione, non sanno che si sono persi.
Esattamente. Nel senso che io lo continuo a dire ai miei figli, insomma, ogni tanto gli faccio vedere le cassette a scopo educational.
sì, quello è il educational channel proprio.
Esattamente.
Effettivamente, quella punizione poi, no?
Quella mi ricordi. Io quell'anno stavo in America durante il dottorato di ricerca, stetti un anno in America e all'epoca non c'era internet, perché stiamo parlando dell'85.
Esattamente.
Io quindi da settembre 85 a giugno 86 ero in America e ricordo che
poi sei tornato per la stagione successiva.
No, io confesso che dopo quell'anno del Napoli io ebbi un'offerta di lavoro dal Georgia Tech, che era l'università dove stavo in America. Però pensai tra me e me, insomma, io feci il mio esame di dottorato e potevo diventare professore assistente al Georgia Tech. Pensai, noi ci abbiamo Napoli, il Napoli, Maradona. Per cui confesso di aver condizionato la mia scelta col fatto così. Ebbene ho fatto, perché diciamo, sono tornato, mi sono abbonato e abbiamo vinto il primo scudetto. E pensai tra me e me, ma insomma, cioè non potevo. Io all'epoca non avevo uno stipendio, avevo finito il dottorato. All'epoca, questo visto l'ora serale lo possiamo raccontare, diciamo, i miei colleghi che erano nelle università europee e americane avevano dei contratti dopo il dottorato di ricerca e noi insomma, erano, come dire, definiti come postdoc. Postdoc significa dopo il dottorato.
Sì.
Noi dottori di ricerca dell'università italiani soldi non ce n'erano, per cui qualcuno era un po' più fortunato e aveva magari un gettone, insomma, quindi così io un mese sì e due mesi no prendevo un gettone di 500.000 lire, però io facevo stavo a casa, non avevo problemi di famiglia, quindi mi potevo concedere il lusso di fare ricerca. E mi ricordo sempre che eravamo una sera a cena con amici di altre università. E mi ricordo, diciamo, ma noi insomma, in fondo ci lamentavamo del fatto che non c'erano prospettive di avere dei posti di ricercatore. Sta di fatto che a un certo punto a me mi venne questa cosa, dice, ma postdoc, sentite, noi da oggi in poi ci dobbiamo chiamare MOC. Allora diciamo, ma perché MOC così? Allora io ridevo tra me e me, perché diciamo, MOC suonava così. Per cui diciamo MOC, nel senso che noi non avendo niente, MOC era un acronimo che stava per manco cazzo.
Perfetto.
Per cui questa cosa diciamo si è propagato. E la nostra soddisfazione fu che poi gli analoghi dottori di ricerca, anche dell'Università di Padova, Milano, si sono chiamati MOC per anni.
Sei stato il pioniere di un nuovo acronimo, il fondatore di un nuovo acronimo.
Poi insomma ora la situazione è cambiata, perché diciamo di fondi ce ne abbiamo fortunatamente, e io ho un team di 20 ragazzi, uno più bravo dell'altro, che lavorano nel mio team di robotica, e quindi in buona sostanza cioè questi sono stati veramente tempi pioneristici, però erano gli anni belli, perché erano gli anni degli scudetti, erano gli anni insomma della Coppa UEFA,
gli anni irripetibili.
Sì insomma,
ti domando, sono irripetibili?
No, io spero che i miei figli vedranno quello che ho visto io, insomma, nel senso che quest'anno l'abbiamo accarezzato forte, insomma, a un certo punto c'ha, come tutti quanti noi ci abbiamo sperato, insomma.
Certo.
Però, secondo me, il calcio di oggi è un po' cambiato, nel senso che io temo che il Napoli non è più, insomma, è comunque diciamo un grande club, insomma, ovviamente non arriviamo ai budget dei grossi club europei, insomma, compreso diciamo gli antipatici, quelli senza colore, insomma.
Sì.
Però in buona sostanza il mio timore è che una favola Leicester
non si può
ripetere, c'è un Verona, una Sampdoria,
il Verona e il Cagliari
e la Sampdoria in Italia non potranno mai più vincere,
secondo me
non potrà mai accadere, mentre invece io questo commentavo, diciamo, io insomma, durante le partite scambio sempre messaggi con gli altri amici, tra cui il buon Carmine, addirittura noi ci messaggiamo tra primo e secondo tempo, perché io quando vado allo stadio,
pure magari durante la cronaca,
durante la cronaca
sto
lui
scherzando,
io ce l'ha staccato, però io quando io devo sentire lui, perché allo stadio io ho lui nell'auricolare, perché mi piace, e ci messaggiamo tra primo e secondo tempo, e ricordo sempre il fatto che insomma, noi commentavamo gli arbitri inglesi in fondo sono più scarsi gli arbitri italiani,
certo,
però non sono in malafede,
sono
scarsi oggettivamente,
anche se io penso che la classe arbitrale italiana faccia schifo a livello proprio tecnico, penso che solo Orsato sia
assolutamente
bravo, ma lo stesso Irrati non è male, ti devo dire la verità, è vero che ci è andato contro l'altra volta, però non è uno squilibrato, ecco. Poi sono pochi quelli bravi. Ne parliamo tra un attimo. Allora, intanto 0815466873. Quale dei pezzi dobbiamo scegliere? Tranne la terza, vanno tutte bene per me, ok? Ok. No, quella è proprio, quella è tabù, quella si può cancellare. La prima mi fa impazzire, devo dire, che non la passiamo da un po'. Stiamo vedendo quale pezzo di Vasco Rossi mandare adesso. Ti piace Vasco?
Sì.
Meno male, va. Interista Vasco.
Sì, però bene.
MOC non fa niente. Cioè, non fa niente che interista, ce lo ascoltiamo molto volentieri. Il Blasco, torniamo tra poco.
Nessun dorma. Su Kiss Kiss Napoli c'è Time Over. Time Over, la grande notte di Radio Gol.
Guarda se è vero, guardami quando mi parli, guarda se tremo, non smettila di parlare, guardando il muro, e se qualcosa mi devi dire, dimmelo duro, guardalo in faccia la realtà, e quando è dura, sarà sfortuna, sfortuna. Guardala in faccia la realtà, è più sicura. Guardala in faccia la realtà, è meno dura. Se c'è qualcosa che non ti va, dillo alla luna. Può darsi che porti fortuna, dillo alla luna.
Pezzo è questo, dillo alla luna, Vasco Rossi, 23 minuti dopo le 22, pezzo meraviglioso che abbiamo ascoltato. Era un po' di tempo, forse è una delle prime volte che, non, che passiamo questo pezzo di Vasco Rossi, pezzo di un po' di annetti fa, è sempre bello riascoltarlo. Allora, intanto in compagnia di Bruno stavamo chiacchierando di Napoli, perché poi il Napoli sì, è il nostro compagno di viaggio da sempre, il nostro compagno di vita da sempre, fin dai nostri primi vagiti parliamo del Napoli fondamentalmente. No, mia mamma andava allo stadio, che era incinta di me di 8 mesi, ancora andava allo stadio.
E quindi tu sei andato prima
allo stadio. Sì, io andavo allo stadio da sempre. quindi siamo cresciuti pane e pallone, quindi alla fine è bello poi poter condividere anche con tanti salti generazionali. Non è il nostro caso, perché potresti essere neanche mio padre, no. Ma fratello, un fratello più che maggiore, ecco, diciamo così. Però ecco, è bello condividere. Pensa che qualche minuto fa ha chiamato un ascoltatore, si chiama nonno Antonio, che ha 107 anni.
No.
Sì, ho 108, adesso nonno Antonio, mi perdonerai, però 108 mi pare, quindi
bellissimo,
voglio dire, insomma, lui il Napoli lo ha visto nascere, perché è il caso di dirlo.
È nato prima del Napoli.
È nato prima del Napoli, cioè. Va bene, torniamo a parlare di calcio. 081 546 6873, continuiamo il filo diretto, lo sai, no? Parliamo di tante cose. Mi dicevi di avere tre figli, tutti e tre tifosi del Napoli, e con loro giri per il mondo, per l'Europa, quantomeno per...
Sì, se posso cerco di combinare. Il più grande è studente economia e organizzazione aziendale alla Federico II e non alla Bocconi, perché poi, cioè, secondo me lui è stato poi tentato.
No, e poi perché la prima, no, la prima università italiana è stata la nostra.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente, cioè, diciamo la più antica università pubblica d'Europa.
Ecco, appunto, non solo d'Italia, diciamo, d'Europa, quindi
sono orgoglioso di questa cosa, insomma. E il secondo è al quarto liceo scientifico. Quindi Alberto è all'università, Fabrizio al quarto liceo scientifico, e poi c'è Chiara, anch'ella tifosa, che è al secondo liceo scientifico. E se posso cerco di portarli non solo allo stadio a Napoli, ma in trasferta.
Poi è bello.
Quindi, poi è anche un'occasione, insomma, di fare così, insomma, un viaggio di famiglia, insomma, andare a vedere un posto nuovo e così via. Quindi, diciamo, o li porto con me, oppure a volte, diciamo, facciamo appuntamento, nel senso che sempre a dicembre scorso io ero, dunque mi ricordo, forse al nord tra Pisa e Rimini, e poi dopo i due più piccoli mi hanno raggiunto a Bologna per la trasferta. Infatti mia sorella ha detto non devono più venire, perché il Napoli poi perse che poi sono le scaramanzie, i rituali.
Cioè, tra l'altro il rito, per esempio, che quale può essere? Anche quello di vestirsi sempre allo stesso modo?
Sì, io confesso, quello, insomma.
Sì, veramente. Sì,
io sono scaramantico al massimo, no, vabbè, insomma. Cioè, così.
Poi è bello, cioè, no, onestamente,
assolutamente.
È un... com'è, il non è vero ma ci credo, è un vecchio detto che è sempre attuale e sempre giusto. Poi peraltro, cioè, voglio dire, mi sembra evidente che la formazione che non lo so, anche quando si sta in casa e si vede la partita in casa sul divano, tu ti devi mettere sempre in un modo. Io personalmente, quando sto a casa a vedere la partita, mi devo sedere sempre sulla sedia, personalmente, mai comodo, mai sul divano, sempre in punta della sedia, con messo così.
Noi facciamo i cambi di posto se il tempo...
Napoli non vince
oppure cambi di posto.
Sì, raccontateci i vostri riti, 081 546 6873. Parliamo anche per un attimo, prima di parlare dell'Atalanta,
sì,
e delle prossime tre sfide. Io volevo che tu mi dessi un giudizio però alla stagione del Napoli fino a questo momento, anzi fino alla gara di Torino e poi da Torino ad oggi. Quelle sono state le colonne d'Ercole.
Sì, assolutamente, insomma. No, allora, la stagione è assolutamente positiva, cioè insomma, nessuno di noi si sarebbe aspettato, anche il più ottimista degli ottimisti, insomma, nel senso che io parlo di secondo posto perché secondo me non possiamo e non dobbiamo perdere, insomma, dobbiamo blindare queste tre partite al secondo posto, quindi nessuno avrebbe, anzi probabilmente qualcuno avrebbe firmato, diciamo, per i primi tre posti, insomma, per dopo il fine stagione sciagurato della volta scorsa, quindi nulla da obiettare. Però poi, a mio avviso, quello che a un certo punto è successo, cioè quando il Napoli, campione d'inverno, io ero ovviamente a Frosinone in quella partita in cui, entrando allo stadio, vedemmo Berardi che segnò il rigore Inter-Sassuolo, allora capimmo che vincendo saremmo, diciamo, diventati poi campioni d'inverno. Dicevo, probabilmente è subentrato quasi, è vero che la Juventus era già in serie positiva, però forse quasi un rilassamento, cioè in realtà le partite dopo noi le abbiamo vinte, perché abbiamo fatto un inizio di giorni di torno, le abbiamo vinte tutte praticamente, no? fino alla partita sciagurata. Di Torino. Però probabilmente, non so, cioè forse la società un attimo, cioè non è stata compatta con lo staff tecnico, e probabilmente non ha pensato di voler alzare l'asticella. Questo io da tifoso questo lo devo dire, perché so che è stato già sottolineato da così, perché probabilmente si è pensato che worst case, caso peggiore, la stagione era impostata bene, quindi un secondo, un terzo posto era, non dico garantito, però diciamo molto probabile.
Ci sono un po' di amici, intanto facciamo i complimenti al Crotone che è andato in Serie A, benvenuto in Serie A al Crotone, complimenti, poi quando c'è il Sud che,
assolutamente,
che va in Serie A, sì, sì. Noi infatti speriamo che il Palermo riesca a salvarsi.
Io sospetto che il Palazzo voglia salvare il Carpi.
Non lo so.
Infatti, cioè, nonostante veramente il Palermo abbia un presidente sciagurato, però è sempre meglio un Palermo in Serie A.
Certo,
diciamo,
piuttosto che il
Carpi, che Frosinone che comunque pare che si sia, diciamo, autocondannato.
Bravo, sì, si è autocondannato, esattamente. Però è chiaro che là è Frosinone-Palermo, era certo, quindi è chiaro, certo, che una delle due squadre doveva segnare.
Per quanto il Palermo ce n'ha due in casa e potrebbe giocarsi,
però
io spero che la Juve non voglia regalare punti al Carpi, insomma.
Però 35 punti, io penso che il Frosinone sia andato
con la differenza,
no, anche perché
Palermo
l'ultima viene a perdere a Napoli, quindi
certo, purtroppo ci dispiace, insomma. Forse sì, per noi è stato meglio questo esito qua, sì, in modo da non rischiare niente, insomma.
Allora abbiamo Gianni, buonasera, ciao Gianni.
Ciao Francesco, come stai?
Benone, tu tutto bene?
Bene, sì.
Stasera,
bene.
Questo è un incontro tra due personaggi di un certo livello, perché al telefono abbiamo un avvocato e con me c'è un professore universitario, quindi un incontro tra menti.
Non lo vedo perché non sto da TV, ma lo saluto.
Ok, perfetto, si chiama Bruno.
Ciao Gianni.
Allora, innanzitutto, ciao, se siete all'ascolto, cari familiari, amici del prof Bruno, potete anche vederlo sul digitale terrestre 674, potete tranquillamente vederlo, scrivete gli esiti, vi va 347 490 0005. Gianni, dimmi tutto.
Niente, volevo associarmi ai complimenti per il Cotone, appena visto la notizia, presentito. Io ti faccio una domanda a Bruciapelo. Voi chi lo mantiene allo dito?
Chi lo mantiene allo dito? Sì, perché è vero, che lui diceva che Carpi e Frosinone erano, no?
Esatto,
le realtà che non contano.
Vabbè, niente, parliamo un po' del Napoli, io sono veramente preoccupato, Francesco, purtroppo sono preoccupato. Sono preoccupato e per la mia volta nell'arco dell'intero campionato ho paura perché sarò pure, diciamo, ripetitivo, ma io penso alle parole di Tosel. Attenzione, non c'è niente la Juve, gli altri, eccetera, eccetera. Tosel disse Radio Marca, Gianni Simeoni, non sapevo di essere intervistato, disse
De Laurentiis,
no, il nostro presidente è antipatico al palazzo. Io sì, non credo in un arbitraggio scandaloso in Atalanta Napoli, eccetera, eccetera, ma credo, cioè, ovvero penso che Roma, Genova, Roma, Atalanta, Napoli e poi le due partite che ci seguiranno, non credo che metteranno, cioè le squadre che giocheranno contro la Roma e contro il Napoli, non credo che poi metteranno uguale impegno. Questo credo, questa era la mia paura. Ci ho detto, noi come abbiamo una squadra che è forte, è fortissima. Secondo me è anche, tra virgolette, qualcuno non è d'accordo, secondo me è anche più forte come quest'anno, come ha giocato della Juve, che ha vinto il campionato con ben 14 aiuti arbitrari. Attenzione, aiuti poi non clamorosi, ma chirurgici, cioè che sono ancora più bravi, secondo me, dell'aiuto clamoroso, un calcio di rigore magari come tipo quello Ruani, ma nella partita c'era ovvero, oddio, lo scudetto c'era vinto dalla Juve, lo devono dare, cioè non c'è niente. Io se guardo la partita Juve Chievo, se guardo Udinese Juve, se guardo a Juve Torino, quelle partite lui la Juve stava in difficoltà e da un solito aiutino chirurgico.
Gianni, perdonami, facciamo una cosa, poiché non hai ancora completato e volevo coinvolgere anche Bruno nel discorso, sì, che stavi facendo, dacci qualche istante, abbiamo un disco da ascoltare e torniamo, d'accordo? Torniamo da te, va bene Gianni?
Grazie.
Ok, a dopo.
Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always change.
love, and never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting our value technology. Oh, now there is no sound while we all left underground, and I figure what a mess we're in, hard to know when to begin. If I could slip the stigmatism earth the man has made,
qui siamo tornati in diretta. Devo salutare intanto un po' di amici, tra l'altro ti chiedo scusa caro amico, però non ti sei firmato, ci saluti da Miami, vi sto seguendo a 6 ore non stop, mia moglie sta con mala pazza, mi dispiace per te, per tua moglie soprattutto, grazie per i complimenti, voleva sentire la canzone di Maradona, non so quale canzone di Maradona, a quale canzone di Maradona si riferisse il nostro amico. Intanto c'è già arrivato un primo messaggio di Fabrizio che ti saluta, ciao papà. Va bene,
ciao Fabrozzo,
ciao Fabrizio, dopo chiamaci se ti va. Intanto torniamo al telefono, andiamo da Gianni. Gianni,
volevo completare,
vai,
poi lascio la parola al prof. No, volevo dire questo, però è anche vero che io adesso ho enucleato quello che è il male del calcio italiano, ovvero la Juve, però sì, noi abbiamo delle nostre colpe,
ecco, bravo.
La colpa è la nostra colpa, non sei d'accordo, so quello che sto per dire, oddio, sei parzialmente d'accordo, ti conosco, è il nostro presidente. Io credo, ma questa è la mia idea, che finché c'è De Laurentiis lo scudetto non si vincerà mai. Ciò non vuol dire che De Laurentiis non voglia vincere. De Laurentiis vuole un buon Napoli che galleggi tra la zona Champions e il primo posto. Lui ha paura di vincere lo scudetto, sento che lui crede che lo scudetto vinto a Napoli possa riverberarsi in maniera negativa sul bilancio. Questa è la mia impressione, perché come abbiamo avuto gli episodi di 11 degli arbitri, così abbiamo avuto anche degli interventi a gamba tesa del presidente. Io ricordo come se fosse oggi la sparata, lasciamo questo termine, sullo stato di forma di Paina, un 2,5 in più, 2,5 in meno.
Sì.
Mi ricordo ancora una volta l'attacco sempre diretto ai tifosi che lo contestano. Poi c'è uno stadio con 15.000 posti, 10.000 che mi superpagano il biglietto e 5.000 meritevoli. Queste sono cose che io non ho visto fare o dire agli altri presidenti, tipo okay. Moratti, Berlusconi, eccetera, eccetera. Questo volevo...
Va bene. Gianni, ti ringrazio, ti saluto Giovanna, un abbraccio.
Giovanni, ciao, ciao.
Ciao, grande. Ciao Gianni. Allora, le tue considerazioni sulle... la tua risposta, insomma, con un commento a quello che ti stava dicendo Gianni. La Juve è il male, lo sappiamo, è così. Tu dai la colpa al presidente?
Allora, diciamo, se guardo all'aspetto manageriale imprenditoriale, nulla è eccepibile, perché il bilancio è sano. Diciamo, a volte uno si pensa che a Napoli non si possa fare impresa, non si possa fare management, e questa, insomma, lui ha dimostrato, ha dato continuità, no, in questo progetto di 10 anni. Però io penso, almeno questa, diciamo, è la mia sensazione, che finché il bilancio quadra e finché è chiaro che probabilmente i club italiani non possono permettersi il lusso di tenere un giocatore se poi arriva un'offerta pazzesca. Penso che forse qualunque club cederebbe qualunque giocatore. Però io penso che, diciamo, non sia scattata, diciamo, la molla di puntare in alto, cioè di puntare veramente al massimo traguardo. E non lo so, insomma, in buona sostanza quest'anno certamente era l'impostazione di un nuovo progetto, quindi forse non si poteva pretendere di puntare subito in alto. Ora bisogna vedere a cosa andiamo incontro, perché chiaramente ora ci saranno i soldi della Champions, speriamo che sia, diciamo, la torta buona. Poi io non voglio, diciamo, fare la ciucciuettola, però nel caso in cui la terza squadra poi perdesse il preliminare, è vero che ci penalizza per il ranking UEFA, però questo significherebbe, correggimi se sbaglio Francesco, altri 10 milioni di introiti, no? Alle due squadre che poi rimangono, nel senso,
se le spartiscono loro.
Noi ci siamo passati 2 anni fa.
Purtroppo sì, è vero.
col preliminare, insomma.
Allora, ci sono gli olè, e dopo che c'è Alfredo, però dopo c'è una domanda alla quale ti do il tempo poi di rispondere, di Patrizio, una domanda scherzosamente futuristica al prof Bruno. Una terna arbitrale composta da robots sarebbe comunque manipolabile? Ne parliamo tra un attimo, olè. Eccoci qui, torniamo al telefono, andiamo ad Alfredo. Buonasera, ciao Alfredo.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao, buonasera.
È un piacere parlare con voi.
Grazie Alfredo.
Allora, io avevo un po' di considerazioni da fare. Oramai il campionato, siamo a fine campionato, ci dobbiamo giocare il suo secondo posto, che è importante. Però ecco, un po' di rammarico c'è, diciamo, a Napoli si dice chi ti tiene paura non sa cocca.
Che femmina è bella, sì, infatti.
E, diciamo che oggi mi riguardavo un po' in televisione le varie, diciamo, l'annata passata, rivedendo quella partita di Torino, mi è venuto proprio un rammarico proprio forte, perché ho visto l'unica partita dove questa squadra che noi abbiamo decantato, della quale non faccio nome perché mi viene l'allergia, però effettivamente ha fatto qualcosa di incredibile, però quella partita gli abbiamo fatto proprio paura. Cioè, noi abbiamo giocato e loro cercavano soltanto di limitarci. Ecco, lì se avessimo usato un po' di più gli avremmo tolto tutte le certezze, secondo me. A noi invece noi avremmo avuto il doppio delle certezze, perché le ultime prestazioni secondo me stanno denotando una mancanza di convinzione, perché secondo me, e non lo dico da tifoso, il Napoli quest'anno ha espresso il miglior calcio.
Sì.
Se andiamo a vedere partita per partita, 3 partite meritava di perdere, le ha perse. Qualcuna che non meritava di perdere, l'ha persa. Quelle che non meritava di vincere, le ha pareggiate. Quindi diciamo che
insomma, pure noi ci abbiamo messo un po' del nostro.
Non abbiamo goduto, sì, sicuramente, non abbiamo goduto di favori arbitrali.
No.
Forse questo è uno degli anni dove favori arbitrali non ne abbiamo proprio avuti.
Proprio no, perché io mi ricordo una mano galeotta di Higuain col Chievo, diciamocela tutta.
Sì, va bene, ok, d'accordo. Vabbè,
proprio no, però certamente non come la Juve, su questo non ci piove.
Vabbè, qua stiamo ritornando alla notte dei tempi, sì, effettivamente.
No, la notte dei tempi, dobbiamo essere onesti.
Sì, hai ragione, avevo tralasciato questo episodio, però... Secondo me adesso c'è bisogno di un salto di qualità da parte di tutti quanti, perché sicuramente abbiamo un presidente in gamba che però non eccelle in comunicazione e secondo me quello che dovrebbe fare dovrebbe cercare di creare una società, ecco, non unipersonale, perché se no, se andiamo avanti così, siamo sempre in regime semidittatoriale. Poi i giocatori dovrebbero cercare di avere un po' più di sicurezze, ma neanche sicurezze, proprio dobbiamo dire, ragazzi, mo siamo una realtà, siamo il Napoli, adesso le dobbiamo vincere, cioè, dobbiamo farci forti anche di quello che oramai stiamo di quella continuità che stiamo dando negli ultimi anni.
Okay.
Diciamo, secondo me è lì, e poi anche noi tifosi, secondo me dovremmo iniziare ad abbandonare quei miti, quelle leggende del complottismo, queste cose qua, perché sicuramente se la Juve è a quel livello è perché, ecco, adesso mi prude la lingua, è perché è sì una società forte, una squadra forte, e che incute timore. Incute timore agli arbitri, incute timore agli avversari. Abbiamo visto quest'anno almeno una decina di partite dove gli avversari non hanno giocato contro la Juve, proprio per quel timore reverenziale.
È vero, è
come
così.
Gli arbitri sbagliano, ma non sbagliano perché magari c'è Agnelli dietro che paga, sicuramente dietro c'è un conflitto di interessi di cui non stiamo qui a parlare, di sponsorizzazione e quant'altro, però questo non significa che paghino gli arbitri o ci sia dietro un'altra cacciotta. È chiaro che c'è un conflitto di interessi che crea un timore reverenziale dove al dubbio si favorisce la Juve. Quindi secondo me noi dovremmo innanzitutto crescere sotto questo punto di vista e quindi diventare un po' più forti, ma più forti dentro, e quindi iniziare a far capire che ci siamo anche noi e che quindi possiamo competere.
Alfredo, ti saluto e grazie. Ciao, buona serata.
Ciao,
ragazzi,
buona serata.
Vi imploro, siate più rapidi, vi prego, vi scongiuro, ve lo chiedo con la mia faccia sotto i vostri piedi. Dobbiamo tornare, mi devi parlare di tutto quello che stava dicendo Alfredo e poi del robot manipolatore, anzi che si può manipolare, e poi della tua vita, la tua professione, d'accordo? Come? Tra un attimo. Di solito a quest'ora mandiamo un disco, non l'abbiamo potuto fare perché preferiamo privilegiare la chiacchierata con tutti quanti voi e soprattutto con il prof Bruno. Salutiamo anche Chiara, ciao Papi, dopo
ciao,
Fabrizio,
Garetta.
Manca solo Alberto, chissà se ci sarà anche il suo messaggio. E, allora, innanzitutto un messaggio di Patrizio che ti chiedeva se appunto... Eccolo qua, leggiamo la domanda scherzosamente futuristica al prof: una terna arbitrale composta da robots sarebbe comunque manipolabile?
Allora, diciamo, è chiaro che questo è un problema di una portata più vasta, perché chiaramente l'uso della tecnologia, no? Abbiamo visto quindi la goal technology, poi
sì,
non lo so, la moviola e così via. Però è ovvio, finché io devo, diciamo, fare gol non gol, d'accordo, così, quindi diciamo c'è un fatto oggettivo, c'è il blink sull'orologio dell'arbitro e così via. Il fatto di avere dei robot diciamo, allora è ovvio che il robot può essere programmato in maniera oggettiva, ed è altrettanto vero che nel momento in cui diciamo, io penso a una macchina, diciamo, c'è comunque un'attività decisionale. E allora, cioè, se per manipolabilità si intende il fatto di condizionare una decisione, io ho colto il gioco di parole nella domanda di Patrizio.
Appunto, manipolabile.
Anche perché, diciamo, tipicamente i robot, soprattutto quelli tradizionali, quelli industriali, hanno un braccio manipolatore. che è preposto alla manipolazione di oggetti. Però manipolazione è un termine che si presta
a mille interpretazioni. Manipolabile psicologicamente, però chissà se appunto è una terna arbitrale. Quando c'è la Juventus, però allora chiaramente il robot non può capire che c'è la Juventus, e quindi a meno che non lo si programmi, no? Quando vede in bianco e nero, che poi il robot vede, non vede a colori, immagino, no? O vede a colori?
No, vede a colori.
Vede a colori, sì. Quindi è un'intelligenza artificiale vera e propria.
Assolutamente, no, insomma, oggi noi abbiamo avuto ospiti due troupe della RAI presso il Prisma Lab a Ingegneria a Via Claudio. Tra l'altro io sono cresciuto
tue case e putega, perché poi sta lo stadio.
Io ricordo che quando ero studente e non, quando ero giovane ricercatore e non c'erano ancora i computer portatili, io dal momento che ovviamente aspiravo a diventare grande, a fare una carriera accademica, il sabato e domenica andavo in laboratorio a lavorare, perché lavoravo su mainframe, su computer. Per me era perfetto, perché io attraversavo e andavo a vedere la partita. E dopo la partita tornavo, cioè avevo il televisore, mi vedevo 90esimo minuto. Quindi io sono cresciuto.
Grande, bellissimo.
No, avevo due, sono venute due truppe alla RAI, perché insomma, cioè, anzi, invito tutti quanti, cioè, domani c'era un servizio sul TG2 delle 20:30 in cui si parla del nostro laboratorio di robotica e del nostro progetto Rodiman. Quindi diciamo, se qualcuno è incuriosito, vuol vedere che cosa facciamo, potrà vedere questo servizio. Dicevo, in buona sostanza, nel momento in cui ci occupiamo di robotica, un aspetto fondamentale è proprio quello della percezione, della visione. E attualmente ci sono dei sensori low cost come il Kinect, che è un sensore che si trova nel videogioco in Xbox, che costa meno di 100 euro, che consente di avere una visione a colori. E tra l'altro, diciamo, facendo una piccola modifica al Kinect, si può avere anche la sensazione della profondità. Quindi, diciamo, ormai la tecnologia, ovviamente, non è solo la tecnologia, perché chiaramente dietro il controllo di un sistema complesso tipo un robot umanoide ci sono righe e righe di codice di controllo, diciamo, di algoritmi intelligenti che consentono di come dire, correlare le informazioni sensoriali e di avere una percezione pari a quella umana, diciamo, che noi siamo in grado di...
Quindi tra un po' ci confonderemo tra gli umanoidi e degli... sai, si è sempre parlato di questo quando ero piccolino, si leggevano i fumetti i film di fantascienza, veramente vivono tra noi. Saremo a vedere. Intanto torniamo a parlare di calcio, di Napoli, lo facciamo con Danilo. Ciao Danilo.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao, buonasera Danilo.
È bello, sembra veramente una puntata di Ritorno al Futuro.
Hai visto? Ma guarda, perché poi è bello poi sapere che si può manipolare anche un robot, e chi lo sa che, ecco, tornando anche al discorso, poi c'è anche Giuseppe che scrive, se si usasse un sistema tipo scherma, con sensori su pallone, scarpini intorno e sotto al rettangolo di gioco, chissà come sarebbe. Ne parliamo tra un attimo. Danilo, però dici tutto.
No, sperando sempre che non possano manipolare dall'alto anche questo, che può essere voi che cominciano a manipolare tutto, ormai abituati a farlo.
È vero.
Senti, no, vabbè, io ti chiamo perché se no lo sai, io sono del 89.
Quindi non sai manco di che stiamo parlando noi, dei due scudetti e della Coppa UEFA.
Quindi è ancora più triste, capito? Perché ti rendi conto che c'hai di quei brividi anche tu, no? Perché giustamente rivivi i ricordi di chi te l'ha raccontato,
certo.
Sapere le descrizioni di quella festa, che ormai io credo che a Torino ormai non festeggiano neanche più, non sanno neanche come, che cosa dire, che cosa fare, festeggiano quel paio d'ore e poi si mettono di nuovo a vivere la vita normale. Io penso che qua era un mese o due mesi di festeggiamenti infiniti, e io è proprio questo che domando e mi chiedo, ma prima o poi lo vedremo? Cioè, io, questa è la mia paura, perché il fare il passo più grande della gamba, io mi rendo conto che è difficile, perché non sai a cosa va incontro, oppure lo sai e non lo vuoi fare, perché tu mi insegni che dopo lo scudetto, certo, gli introiti ci sono, ma devi dare i premi, devi dare tante altre cose.
Lo so.
E io proprio, è la speranza che tu c'hai come da tifoso, non da sportivo, è quello che un giorno il presidente diventa, non tifoso, ma ambizioso. E questa è la cosa differente, da essere ambizioso ed essere un grandissimo competente e anche proprietario. Questa è la grande differenza.
Danilo, ti ringrazio.
E magari,
ciao,
e magari
ciao.
Prego, prego.
E magari nei momenti topici, quando bisogna stare vicino alla squadra, si evita di fare una settimana in più di vacanza.
Non so se ce l'abbiamo ancora Danilo. No, abbiamo salutato Danilo e sì, il discorso poi di Danilo è un discorso poi abbastanza, no, che è comune a tante altre persone, a tante persone che parlano proprio di questo, cioè l'ambizione, quel gradino in più che si deve fare. Ecco, a proposito di messaggi, si potrebbe creare un antifurto meccanico da porta comandabile da smartphone.
Ma porta, cioè nella porta del cane?
No, perché praticamente questo amico Giuseppe, no, credo che si tratti del suo lavoro, questo è un autista.
Ah, ho
capito. Antifurto meccanico da porta, immagino si tratti di questo, perché comandabile da smartphone.
Sì, sicuramente, insomma.
Stiamo facendo poi varie, come dire, divagazioni sul tema, no? Perché poi
sicuramente è possibile, insomma. Il problema è che a Napoli diciamo si può craccare tutto.
Sicuramente. È vero. Per il prof, scrive Pietro da Miami, con il gol o non gol si potrebbe calcolare anche il fuorigioco, cioè nel senso, noi abbiamo visto la goal line technology, si può fare la stessa cosa anche con il fuorigioco, secondo te può essere un sistema utile anche per evitare dubbi, oppure saremo sempre a fermare le partite?
No, e beh, è chiaro che il fuorigioco ovviamente ci vorrebbe la volontà poi allora a quel punto si dovrebbe arbitrare in maniera differente, perché per esempio prendiamo l'azione, il passaggio filtrante del Caglion a Roma. No, allora a quel punto tu fai fare l'azione, Caglion segna, poi magari vedi che c'ha quel lunghi avanti 20 centimetri e lo annulli. Però c'è nel momento in cui si alza la bandierina, che si fa? Cioè mica si può. Cioè, non, mentre il gol non gol è un qualche cosa che effettivamente si può decidere, è una decisione on off, per cui cioè si può assegnare oppure non assegnare il gol e quindi contestualmente fermare l'azione oppure convalidarlo. Nel fuorigioco a quel punto, diciamo, i casi dubbi bisognerebbe far giocare, far finire l'azione e poi dopo.
Poi sarebbe comunque. Senti, ma tu sei Mikimoto? Ti chiamano Mikimoto?
Chi è che mi chiami?
Non lo so, grande Mikimoto sei tu.
Ah, Sasai Adriana.
Esatto,
sì, sì.
Sasai Adriana.
No, questa è la mia.
Chiudiamo questa grande stagione con la qualificazione diretta in Champions. Forza Napoli e complimenti al Crotone in Serie A. Ancora saluto a te, a Francesco. Mikimoto,
questa è la mia terza passione, perché io poi sono appassionato di cucina.
Ah.
E il mio nome da battaglia come chef di cucina fusion creativa è Mikimoto.
Cioè, un professore di robotica, malato del Napoli, appassionato di cucina, che altro c'è da dire, da scoprire? Non lo so, c'è qualche passione che non ci hai raccontato?
No, forse no. Queste sono le mie tre grosse passioni.
I viaggi, lo stavo
ovviamente
dicendo.
I viaggi, sin da piccolo volevo viaggiare. Mi ricordo la prima volta che durante il dottorato di ricerca io tornai e il mio professore, che è il professore Sciavicco, il mio maestro, aveva consentito affinché io andassi al mio primo convegno, la mia prima presentazione a convegno, settembre 85 in Giappone, e io poi da là andavo in America per andare a vivere un anno. E tornai, diciamo, trionfante a casa di che avrei fatto un biglietto round the world, il mio primo biglietto aereo giro del mondo, insomma, quindi passai per Anchorage, una cosa
bellissima,
una cosa stupenda, veramente stupendo. Molto bella, insomma.
Ecco, il posto più bello che hai visto, Napoli a parte?
Il posto più bello che ho visto, l'Australia. L'Australia, sono stato con la famiglia, con i ragazzi, due estate e mezzo fa, nel 2013, e forse insomma, è veramente troppo lontano per poter pensare, diciamo, di spostarsi, però mi è piaciuta molto, insomma. Io sono stato, ho vissuto anche negli Stati Uniti, però in Australia c'è una mentalità libera, nel senso che è molto bello, insomma. Poi Sydney è una città stupenda, forse una delle città più belle che ho visto.
Lui l'ha vista, Ciro, il nostro amico Ciro l'ha vista.
Più bella di San Francisco, che è di Boston, che comunque sono città.
Io Boston non l'ho vista e mi è piaciuta tanto. Poi le altre non le ho ancora viste.
Sydney, insomma, in Australia è insomma è veramente bello. Ecco, se forse, diciamo, tornando indietro, se avessi deciso di andare fuori, così mi sarebbe piaciuto vivere in Australia.
Torniamo tra un attimo, ascoltiamo un disco, Moby in This World. Guarda, manco a farlo apposta, si parla del mondo.
Nessun dorma. Su Kiss Kiss Napoli c'è Time Over. Lord,
all by myself.
Time Over, la grande notte di Radio Gol.
Come sapete, durante la pubblicità la trasmissione continua. In questo caso sto facendo più che altro conoscenza con un luminare della robotica e dell'università mondiale, perché il prof Bruno Siciliano, che per noi è professore magari, è malato del Napoli, ma è un luminare, signore e signori, e ha scritto libri che sono tradotti addirittura in cinese, e lo sto dicendo, lo sta dicendo lui. Adesso sono davanti a una pagina nella quale c'è da leggo Robotics, che è un libro su cui studiano a Stanford, è così?
Sì, sì, sì.
L'Università americana di Stanford, è un libro tradotto in greco e in cinese, oltre che ovviamente in inglese e in italiano, naturalmente. E poi ce n'è un'altra che, come diceva lui, il prof, è la Bibbia della robotica, che si chiama Springer Handbook of Robotics. Insomma, prof, che dirti, complimenti, veramente ci facciamo piccoli.
No, ma per me la cosa importante è che queste cose
siano state fatte a Napoli.
Ecco, insomma, cioè se io avessi accettato l'università, le offerte, le università americane, a 50 anni mi avevano invitato a dirigere il centro di robotica e meccatronica dell'Agenzia Spaziale Tedesca vicino a Monaco di Baviera. Insomma, io sono sempre stato convinto che è possibile competere ai massimi livelli vivendo e facendo ricerca in questa città. E io te lo dicevo durante la pubblicità,
sì.
Io non finirò mai di essere grato a Napoli, alla città e alla gente di Napoli. Per me è stata una scuola di vita ed è una delle ragioni per cui poi ho deciso di non emigrare, di non essere un cervello in fuga in qualche modo, è stato perché sono convinto che i miei figli dovessero, diciamo, crescere e affermarsi in questa città. Io sono un profondo sostenitore di Napoli in tutto il mondo, per questo molte volte mi arrabbio quando persone di Napoli, diciamo, gettano fango negli occhi della propria città. Ecco, questo non ci posso passare sopra. Per me
come darti torto, assolutamente. Andiamo da Ciro. Buonasera, ciao Ciro.
Ciao Francesco, buonasera.
Ciao Ciro.
Francesco, niente, due considerazioni veloci. Prima, secondo me la mancanza di cattiveria agonistica, o comunemente cazzimma, secondo me è dovuta anche la mancanza di una figura in società che fa da collante tra il presidente e la squadra. In che senso? Nei momenti magari topici della stagione, quando magari i ragazzi sono un po' giù, entra nello spogliatoio, li carica a tal punto, tipo modello Juve, Francesco, c'ho una scienza per capirlo. Secondo me che i giocatori nostri tecnicamente sono quelli che sono, insomma, sono bravi, mettono in pratica le nozioni di Sarri a memoria. Nei momenti topici manca quella cattiveria a recuperare una palla in un contrasto, a chiudere sotto porta un'azione gol. Secondo me è quello che manca, una figura in società forte tipo Marotta.
Okay.
La seconda veloce, è tanto difficile imitare il modello Atletico Madrid. Cioè, perché poi alla fine il fatturato più o meno è quello.
Perfetto,
hanno campioni in squadra.
Benissimo.
Però stanno sempre lì.
E infatti è così. Ciro, grazie anche della tua velocità. Prof, ti prego di essere anche sintetico nelle risposte.
Sì. Allora, tornando, io anche in relazione alle domande di prima, quest'anno, come anche questo, diciamo, in particolare il Napoli ha giocato molto bene. Secondo me, volendo fare la sintesi quest'anno, al di là di tutti i favori arbitrali di cui hanno goduto, diciamo, quest'anno abbiamo visto come la Juve può vincere, ha vinto anche giocando male. Il Napoli, giocando bene, non è detto, diciamo, che abbia vinto. Sull'Atletico Madrid, è vero, a parte il fatto che comunque c'hanno dei fiori di giocatori, insomma, non è che, insomma, cioè, perché alcuni, cioè, non è, poi è comunque una squadra che ha fatto una finale di Champions, che è andata a vincere una Liga in casa del Barcellona all'ultima partita,
certo,
no? Due stagioni
certo,
fa,
certo,
quindi
certo.
Così. Certo, forse farebbe comodo al Napoli quest'anno, avrebbe fatto comodo avere quel 10-15% di cattiveria agonistica, o comunque il termine, diciamo,
di
napoletano, lo possiamo dire in questa fascia oraria, diciamo, cioè forse un 15% di Gazzim all'Atletico Madrid avrebbe fatto comodo al Napoli, no? Nel senso, cioè, se un allenatore si prende tre giorni di squalifica per buttare il pallone in campo per evitare un contropiede, è una cosa,
una figlia indrocchia, come si dice a Napoli,
cioè, veramente stato, assolutamente
incredibile,
per cui
ecco, io me lo sarei mangiato,
lo so, però cioè il fatto che mo al di là della sudditanza e così via, un po' più di un po' più di cattiveria, cioè tu hai quella palla, insomma, io veramente faccio un monumento per una persona, il nostro capitano Marek Hamsik, che ha deciso di stare a Napoli così. Però diciamo, su quella palla tu ti devi buttare,
sì, devi,
è vero che non l'hai
l'erba,
visto Rudiger, sì, sì. È vero che non l'hai visto, però tu ti devi, sì, buttare con tutto il corpo e l'anima,
così. Raffaele, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera.
Ciao.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Niente, io faccio i complimenti al professore per le parole che ha detto prima sulla fiducia, di avere fiducia in noi campani, perché io non sono napoletano, però io chiamo da San Cipriano d'Aversa.
Ok.
E anche noi, pur avendo un territorio un po' martoriato, però abbiamo una ricercatrice al CERN di Ginevra.
È vero.
E altre cose, insomma, ci sta, la speranza c'è. E bisogna però che le istituzioni, vabbè, questo è un discorso un po' lungo da fare. Ma quando riguarda il Napoli, Francesco, io vorrei dire una cosa che per me è semplice, perché io ho un'età un po' più grande della tua, e mi ricordo gli anni 70 quando Ferlaino faceva le campagne acquisti. Allora prendevi il capannoniere della Serie B, prendevi il giocatore da Perugia, prendevi il giocatore. Finché non ha preso i top non abbiamo vinto niente. Allora io ringrazio i nostri giocatori, sono molto forti tutti, però se ci pensiamo un attimo, no, abbiamo preso Isaac Dall'Empoli, Giorginio dal Verona, Allan dall'Udinese, lo stesso Insigne giocava nel Pescara in Serie B, lo stesso Hamsik giocava nel Brescia in Serie B. Allora secondo me la società, sono d'accordo anche con l'altro tifoso, di organizzarsi pure con una, non una sola figura, ma io dico due. Una con i rapporti con la squadra, una che tiene i rapporti con la squadra, e una con la stampa a livello nazionale e con la federazione. E poi fare campagne acquisti con giocatori, non dico del Manchester, del Barcellona, ma almeno del Villarreal, del Borussia Dortmund, del Wolfsburg, dell'Everton, di questo livello qua. Allora così io penso che acquistando 4-5 giocatori di quel livello, del Siviglia, allora si può fare qualcosa di ottimo l'anno prossimo, ancora meglio che di quest'anno, insomma. Questa è la mia idea, non so voi cosa ne pensate.
Beh,
un abbraccio
a te, sì, il punto è anche questo. È chiaro che lui faceva riferimento anche alle campagne acquisti in cui non si compravano questi grandi giocatori. Poi però ecco, con l'arrivo di altri grandi giocatori si è riuscito a fare sempre meglio. È chiaro che ecco, prof, no, intanto guardiamo anche molte foto tue, molto colorate, colorite, diciamo, sui non colorati. Dicevo, è chiaro che la campagna acquisti, soprattutto quella di una grande squadra, deve indubbiamente anche riguardare tante cose che riguardano i grandi giocatori, perché l'amico faceva riferimento anche alle campagne acquisti del Napoli di Ferlaino: prima che arrivassero i grandi giocatori non si vinceva mai nulla. È vero pure che però Usai a me sinceramente piace tantissimo,
sì, sì.
Non è che devi spendere forse un sacco di soldi per prendere grandi giocatori,
assolutamente.
Non so
ci dimentichiamo che la Juventus ha preso Pogba quasi gratis.
No, gratis, a parametro zero.
Parametro zero, cioè un ragazzo che era stato uno scarto del Manchester United, insomma. Cioè io non lo so, forse è un problema di scouting, è un problema di così, però cioè, non è detto che bisogna, cioè il Napoli non, cioè, per carità, il fatto di aver fatto acquisti tipo, diciamo, Higuain, che probabilmente è stato l'acquisto più caro, no? Diciamo, negli ultimi anni del Napoli, è comunque ancora una cifra accettabile, però è ovvio che noi non possiamo pensare di prendere giocatori che siano, diciamo, troppo cari, quindi il merito è quello di cercare di trovare un così giocatori, cioè ben vengano gli Usai, insomma lo stesso Caglione, insomma, che era uno scarto di panchina del Real Madrid, a un certo punto poi ce l'hanno invidiato, e lo stesso Sarri ha capito che è l'elemento della pedina essenziale
e oltretutto meno male che lo ha spostato e lo ha dirottato nuovamente a destra, perché si faceva fare la figura del giocatore incapace come fare la seconda punta. Meno male che è tornato sui suoi passi, l'ha fatto giocare a destra, è il giocatore fondamentale, il vero metronomo del Napoli è lui, al di là di Jorginho, ma è fondamentale.
Una salute ai Fier, però
è vero. Allora, pizzico di musica, Rolling Stones.
Time Over, la grande notte di Radio Gol.
Rolling Stones, continuiamo a chiacchierare con il prof, con Bruno. Mi stava spiegando un po' il suo progetto Rodiman, che con il robot manipolatore sta mettendo insieme anche un po' di cittadini del mondo, no? Sì, perché sì, c'è sì. un È un bel progetto questo.
Sì, questo è un progetto che è iniziato a giugno del 2013. Questo è un progetto finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca ed è un progetto sulla manipolazione dinamica. Proprio in parole molto semplici si tratta di manipolazione di oggetti elastici, oggetti deformabili, in maniera non prensile, cioè senza afferrare. Esattamente, che questo insomma è al di là dello stato dell'arte della tecnologia. Tengo a dire, fu l'unica proposta di robotica finanziata in Europa nella call del 2012, tra centinaia e centinaia di proposte, e questo è stato un grant di 2 milioni e mezzo di euro che sono venuti alla Federico II. Noi negli ultimi 7-8 anni abbiamo portato, tornando alla Napoli diciamo che funziona, abbiamo portato finanziamenti alla Federico II per 8 milioni e mezzo di euro in 7 anni.
Beh, mi viene da farti i complimenti.
No, vabbè,
tra l'altro, come ci scrive anche Antonio, andatelo a dire a tutti i soloni del nord, si riempiono la bocca dicendo che loro festeggiano solo un giorno perché l'indomani si lavora. Prof, di a tutti che a Napoli si lavora il triplo.
Assolutamente, l'eccellenza della robotica in Italia non è né a Milano né tantomeno a Torino, ovviamente. Ci sono 5 scuole di eccellenza da sud a nord e sono Napoli, Roma, Pisa, Bologna e Genova.
Quindi Napoli è la prima.
Napoli, secondo me, insomma, non posso dire. Me la canto e me la suono. Vabbè, però, insomma,
comunque la scuola napoletana è sempre la numero uno in qualunque campo, anche in quello legale. A quest'ora chiama sempre. Ti devi sapere, caro prof, che a quest'ora e soprattutto il venerdì sera, ma devo dire che sempre durante anche Radio Gol, noi diventiamo un po' una comunità di tifosi, di malati, tra cui ci sono grandi, c'è una grande, una vasta gamma di professionisti, di lavoratori eccetera, tra cui c'è l'avvocato Andrea. Io immagino sia lui, a quest'ora è sempre lui. Avvocato, è così?
Sì, come sempre, indovini, bravo.
Come stai?
Bene, bene, tu stai bene?
Bene, grazie.
Mi fa piacere che hai questo ospite molto così, che diciamo importante per quello che è il suo lavoro e che porta in alto il nome dei professionisti e dei ricercatori napoletani che, come avete detto bene, sono veramente un'eccellenza in Italia e nel mondo sicuramente. Quindi mi fa molto piacere intervenire con questo tuo ospite e le mie domande sono molto più terra terra, volevo essere un po' rassicurato sul futuro di Sarri, visto che voi siete un po' più a stretto contatto con Sarri. Anche se c'è il silenzio stampa, però cosa si dice?
Ma guarda, quello che dicevo anche prima, noi non possiamo che attenerci a quelle che sono le dichiarazioni ufficiali di De Laurentiis di qualche tempo fa. Avete dubbi su Sarri? Sarri è certo che resta, queste sono le parole sue. È ovvio che i due in questo momento, secondo me, si stiano confrontando, cioè credo che si stanno un po' dicendo quello che pensano evidentemente, certo, della loro idea di fare calcio, e credo che il prima possibile, quanto prima, ci sarà la fumata bianca.
Certo. No, io credo che sia fondamentale la conferma di Sarri perché quest'anno credo, poi non vorrei essere diciamo presuntuoso, ma insomma io seguo il calcio, seguo il Napoli da quando avevo 8 anni, quindi ormai quest'anno fanno 43 anni, e posso dire di aver visto, secondo me, il miglior Napoli della storia come calcio, come calcio giocato, non come squadra. Come squadra ovviamente la migliore è stata quella di Maradona negli scudetti, nella Coppa UEFA e tutto il resto. Veder giocare il Napoli in questo modo, ricevere i complimenti da tutta Europa, da Guardiola, dai giocatori del Barcellona e tutti quelli che comunque insomma ne capiscono di calcio, spazi per l'Europa, ovviamente è stato una attestazione, chiaramente riconoscimento insomma di quello che è stato il lavoro fatto da Sarri. Quindi secondo me la cosa più importante è confermare l'allenatore.
Sì.
Poi per quanto riguarda i giocatori, purtroppo lì non ci possiamo fare niente, perché per il Pipita se arriva il pazzo che paga i soldi della clausola, oppure arriva il pazzo che dà 40-50 milioni per Koulibaly e così via, e tutti gli altri, è chiaro che purtroppo di fronte a certe offerte è difficile anche resistere. L'importante però, diciamo, adesso che ci sono queste ultime 3 giornate, che si raggiunga lo scopo, cioè quello che tutti quanti, bisogna riconoscere, all'inizio del campionato non pensavamo proprio a questo secondo posto, sinceramente, non per scaramanzia, ma era perché un nuovo progetto che partiva, ovviamente, quindi non potevamo mai immaginare di sognare di lottare per lo scudetto. Ci siamo illusi, perché poi a un certo punto il tifo e il bel gioco ci portava così a sperare fino alla fine, ma non voglio fare polemiche stasera, voglio soltanto, diciamo, salutarti e sperare che queste tre giornate,
ma sì, dai,
bene
assolutamente,
con l'Atalanta ci sia una bella ripresa dei ragazzi, perché poi anche lunedì Napoli ha perso in maniera immeritata, ovviamente, perché a me, non so, io non ne ho visti, tu ne hai visti, ha fatto un tiro alla Roma oltre al gol, io non ne ho visti, quindi sinceramente mi sembra che abbiamo dominato il lungo e largo, però purtroppo il calcio è anche questo.
Certo. Avvocato, ti abbraccio, buona serata.
Buonanotte a te.
Notte. Insomma, non abbiamo ancora parlato dell'Atalanta e delle prossime tre sfide, caro prof, che ne pensi? E soprattutto, molti temono che possano esserci nuove ripercussioni dopo la sconfitta con la Roma.
No, insomma, io questo non credo, perché appunto il Napoli ha giocato e ha avuto anche la conferma che una squadra che comunque aveva fatto una bella serie come la Roma, 8 vittorie di seguito, anche se poi nelle ultime 2-3 giornate era stata fortunata a pareggiare, a vincere quella partita col Torino, insomma, io penso che ormai, diciamo, cioè la stagione deve essere tale che, cioè, io sono convinto che ci metteranno grossa determinazione, cioè non sono così, e ovviamente la partita più difficile, lo sappiamo tutti, è quella di Torino, cioè con l'Atalanta. Ora no, è chiaro che uno pensa e direi amico della società e così, però ricordo pure che è stato l'anno scorso quel gol fallo di Piniglia, no?
Certo.
Insomma, su Enrique, è stato la scorsa stagione.
Sì, per questo nessuno regalerà nulla,
esatto,
neanche Reia.
Però voglio dire, il Genova, come ha battuto l'Inter, è vero che così potrebbe anche, non dico molto, pareggiare con la Roma. Insomma,
certo.
Ovviamente il Napoli non deve basarsi su questo, il Napoli deve vincere di suo e così. Tra l'altro noi giochiamo di nuovo dopo la Roma entrambe le partite, perché giochiamo 2 ore dopo Genova-Roma, quindi Napoli-Atalanta, e se ricordo bene la Roma gioca alle 12:30 col Chievo e noi giochiamo alle 20:45 a Torino, il che ovviamente non ci favorisce se la Roma dovesse malauguratamente vincere entrambe le partite, perché un po' di pressione la metterà, soprattutto la partita di Torino. Poi, cioè, il Napoli è superiore al Torino, però il Torino, insomma, sarebbe giocato anche con la Roma, e tra l'altro sono una situazione psicologica che, avendo perso la penultima in casa col Sassuolo, non voglia chiudere la stagione in casa perdendo. Quindi dipenderà da una serie di fattori, però io sono comunque molto molto fiducioso, secondo me noi faremo 3 vittorie, insomma.
E questo poi alla fine è quello che conta, perché tante volte abbiamo detto non pensiamo agli altri. Il Napoli per la prima volta, da quando purtroppo si è trovato a inseguire, adesso è padrone del suo destino, non più per il primo posto ma il secondo, è chiaramente, poi tra l'altro sarebbe anche ora, facendo un passo indietro, a inizio stagione nessuno avrebbe immaginato questo tipo di stagione, quindi tutti quanti avremmo messo la firma se ci avessero detto il Napoli arriva terzo.
Certo.
Ok.
Sì.
Però adesso, se il Napoli arrivasse terzo, saremmo delusi,
sì,
perché sarebbe, non dico un mezzo fallimento,
sì.
Però diciamo, che diavolo, tu fino a febbraio hai lottato per lo scudetto, arrivi terzo, cioè vuol dire che, insomma.
Tra l'altro devo dire che a me è vero che la partita è stata di martedì sera, è vero che secondo me la politica dei prezzi io non l'ho capita, perché diciamo così, però in qualche modo a me è dispiaciuto vedere pochi spettatori
col
Bologna, perché il nostro Napoli non meritava, diciamo, il fatto di avere uno stadio semivuoto. Ora pare che con l'Atalanta ce ne siano almeno 40-45 mila. Però ecco, insomma, la maturità dei tifosi napoletani è anche quella di stare vicino alla squadra a prescindere da qualunque cosa. Io ero indeciso, ero a Bruxelles in Commissione Europea per le riunioni, e 2 giorni prima ho deciso di andare a vedermi Inter-Napoli a San Siro, perché è anche una maniera, diciamo, di stare vicino alla squadra e di vivere tutte, diciamo, le...
Ma sei andato?
Sì, sono andato.
Quale partita non hai visto? Cioè,
no, io in trasferte, io le trasferte di Champions le ho fatte tutte, insomma, per dire.
No, belle, le trasferte di Champions
sono
belle, devo dire la verità, sono proprio belle. Allora, torniamo dopo Stevie Wonder.
La grandi notte di Radio Gold.
081 546 6873, ancora una ventina di minuti da vivere insieme al prof. Caro Bruno, devo farti complimenti, a parte il tuo lavoro per il quale dai lustro alla città, davvero ti faccio i complimenti, ma ti faccio i complimenti per come reggi il palco, diciamolo così, perché davvero, no, sei...
Però sono le prime esperienze da un punto di vista calcistico, però, diciamo, e mediatico. Insomma,
ti vuoi fregare pure il mio mestiere? No, scherzi a parte, veramente, poi si chiacchiera molto serenamente, amabilmente, poi è facile farlo quando in comune si ha l'amore per il Napoli, certo, no, da chiaro, questo punto chiaro, di vista. Però sai, tante volte non è stato questo il tuo caso, perché comunque sei abituato anche a conferenze, a confrontarti con un pubblico di persone che ti ascolta, quindi magari anche più difficile, perché magari devi dire la tua cosa, sicuramente sei nel tuo campo, però parlare davanti a tanta gente non è facile.
No, ma io poi curo anche l'aspetto della, diciamo, divulgazione, cioè non, insomma, mi capita di fare non solo conferenze tecniche, ma anche conferenze a, diciamo così, non esperti, vado nelle scuole a fare l'orientamento in ingegneria, quindi con i ragazzi, con i bambini, quindi questo, cioè sono abituato, ecco,
appunto, quindi ti faccio
alla,
i complimenti
alla comunicazione.
È vero che è diverso, però insomma. Non sei, si vede che non sei un novizio, no. Ecco, da questo punto, anche perché poi hai partecipato a qualche trasmissione televisiva sportiva. Quindi non è la prima volta che parli di calcio, no, in
spero non sia neanche l'ultima.
No, anzi. E devo dire che Carmine, quando mi aveva detto di te, guarda che questo professore è un simpaticone, è uno che poi parla del Napoli molto facilmente, allora io ho detto, ma a questo punto gli facciamo fare 2 ore. Ok, 2 ore. 2 ore che sono quasi praticamente terminate ed è volato il tempo con te. Intanto andiamo da Luca. Ciao Luca.
Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Sono Luca dagli Stati Uniti. Ciao.
Carissimo. Dal Ribalta?
Non dal Ribalta, ma da Manhattan, sì.
Ah, ok, perfetto. Luca da New York comunque. Sei tu? Sei quel Luca da New York?
Sì. Sì, certo.
Ok, come perfetto. Sento. Ok, infatti,
ciao Francesco. Ciao, un saluto anche al professore, che mi sembra una persona molto in gamba e insomma da lustro non solo alla città di Napoli ma poi al paese tutto intero, e tra l'altro insomma, diciamo così, da espatriato mi conferma in una convinzione che ho, che noi italiani insomma alla fine dei conti, se avessimo un po' più di considerazione delle capacità incredibili che possiamo avere, insomma, non avremo bisogno di scappare dal nostro paese per cercare fortuna altrove. Quindi, insomma, al professore faccio i complimenti e spero anche che il suo esempio possa essere, come dire, traino per tanti altri che sono fuori, me compreso, un giorno, insomma, di tornare per contribuire alle sorti del nostro paese, ecco.
Comunque anche il fatto di portare lustro all'estero, io, diciamo, lo vedo con i miei ex studenti. Io ho studenti che, diciamo, lavorano all'estero, insomma, nel senso che sia in aziende sia in centri di ricerca, alcuni sono anche diventati professori universitari all'estero, e chiaramente noi abbiamo investito in tutti questi ragazzi che poi hanno deciso di andare fuori, però cioè, il fatto di portare in alto il nome di Napoli, come tutti quelli che si impegnano e fanno bene all'estero, insomma, anche questo è utile, proprio per contribuire. Anzi, diciamo, voi siete, secondo me, i primi ambasciatori
della
nostra cultura, delle nostre radici, insomma, perché molte volte l'immagine di Napoli, io ricordo sempre questo episodio nel 2008, io inaugurai il primo grosso progetto europeo che portavo a Federico II, da me coordinato, e facemmo il kick-off meeting alla sede di rappresentanza della ex facoltà di economia e commercio che è a Via Partenope, e vennero ospiti da tutta Europa e ci fu appunto, insomma, una conferenza stampa, e mi ricordo che gli ospiti tedeschi dissero: ma noi riusciamo a entrare a Napoli perché eravamo in piena crisi Monnezza, quando apparve quella famosa foto che era photoshoppata sul Süddeutsche Zeitung, in cui si vedeva quel balcone del centro storico napoletano sommerso di sacchetti di Monnezza. Poi, diciamo, non solo facemmo bella figura, ma poi in realtà, diciamo, mostrammo come era possibile, diciamo, fare ricerca, e qualcuno ebbe anche, insomma, così a commentare il fatto che, diciamo, com'è possibile, diciamo, vedendo che c'è tutta questa Napoli buona, no? Diciamo che all'estero se ne parli sempre in maniera, cioè se succede un fatto di cronaca nera, diciamo, la cassa mediatica, oppure un problema così, diciamo, di Napoli ha sempre
ingigantito,
insomma,
è vero. Senti Luca, dici tutto.
Niente, no, insomma, ho avuto modo di seguire la trasmissione un po' a sprazzi oggi, però insomma ho sentito parlare molto della questione societaria, eccetera, che è insomma una costante da lungo tempo. Io riguardo a questa cosa sono, come dire, uno che trova una posizione un po' di equilibrio tra i super criticoni, cosiddetti, con termine un po' fastidioso, papponisti, e quelli che invece magari insomma trovano insomma ogni merito al presidente anche esagerandoli. Io sono dell'avviso che insomma questa dirigenza abbia fatto ottime e strepitose cose, ma per fare il passo in avanti ed arrivare, come dire, a un livello più europeo, diciamo così, bisognerebbe darsi una struttura societaria che non può essere sinceramente quella attuale, dove sostanzialmente la SSC Napoli è una emanazione della persona e personalità De Laurentiis nel suo CDA, nella sua struttura amministrativa, è praticamente composta dalla famiglia del presidente, il che non è una cosa cattiva, se non fosse che non ci sono figure che al di là di lui insomma si occupino di tutte quelle mansioni che in una società diversa devono avere, così, dei protagonisti diversi, e non essere concentrate tutte in un solo personaggio. E per quanto riguarda la situazione della squadra, insomma, io sono stato estremamente deluso dal risultato di lunedì, Roma, perché meritavamo sicuramente la vittoria. La Roma aveva trovato un risultato assolutamente casuale, così come era accaduto nelle partite precedenti, perché non scordiamoci che la Roma si è salvata in zona Cesarini sia col Torino che con l'Atalanta. Magari questo ci dà un po' di speranza che i nostri fratelli genuani possano darci una mano lunedì, e poi ovviamente dipende tutto da noi. Insomma, se noi ci diamo con 3 vittorie, lì già che sono fatti, e sinceramente al di là di tutto dobbiamo parlare di una strepitosa stagione del Napoli. Certo. Insomma, nessuno avrebbe messo la firma su una stagione del genere quest'anno, quindi
un abbraccio a tutti
e così speriamo bene, dai,
un abbraccio a tutta Manhattan e a tutta New York.
Ciao Luca.
Ciao
grazie
Luca.
Anche a voi Radio Kiss Kiss. Ciao, buona serata.
Ciao, presto, grazie, a presto vederci e sentirci, anche perché io amo tanto New York, devo dire che tu immagino l'abbia vista tante volte.
Sono stato per la prima volta, diciamo, sono stato con la famiglia a Capodanno scorso.
Città stupenda, proprio. È vero, è un altro mondo,
un carissimo amico, professore, uno dei più grossi professori di ingegneria meccanica a Stanford, che è nato a New York, nel Bronx, e lui è stato spesso a Napoli, e Napoli gli piace perché gli ricorda New York.
Vedi, e forse per questo c'è questo legame straordinario. Tra 20 secondi parliamo anche delle considerazioni di Luca a proposito del salto di qualità. Luca, caro prof, parlava anche del salto di qualità, no? Societario, faceva due distinguo, no? Chiaramente sono alla base di ogni discorso che poi vengono fatti ultimamente. E penso che siamo quasi tutti d'accordo, no? Credo, al di là del fatto che noi imprenditorialmente, che possiamo dire, che si può dire? Tanto di cappello, no? Alla gestione societaria, è ovvio che vincere, essere competitivi per la vittoria, ecco, bisogna che ci siano un po' tutte le componenti, no? Che forse andrebbero riviste o migliorate, ecco.
No, bisogna appunto provare a fare questo, cioè ad alzare l'asticella, nel senso che questo è, ora infatti secondo me la prossima stagione sarà quella chiave, perché ci saranno gli introiti champion, abbiamo un parco giocatori di livello, abbiamo un ottimo allenatore e voglio anche sottolineare lo staff tecnico, perché cioè, si parla del lavoro di Sarri, però i collaboratori di Sarri a mio avviso sono persone che magari diciamo lavorano un po' più nell'ombra rispetto a, tra l'altro comunque Sarri è un personaggio diciamo di suo comunque schivo, però secondo me c'è uno staff tecnico molto molto competente, insomma, lo staff medico, così, quindi diciamo ci sono tutte le premesse, quindi secondo me la prossima stagione ci potrà dire se il Napoli nel giro di uno o due anni potrebbe
farcela finalmente,
diciamo così, insomma. L'unico piccolissimo appunto che forse mi sento di muovere alla stagione comunque positiva è il fatto che forse mentalmente tra gennaio e febbraio chiaro che diciamo col Villarreal siamo stati anche molto molto sfortunati, perché cioè, il Villarreal ieri sera, visto la partita, ha vinto nello stesso modo con noi, cioè agli ultimi 10 minuti addirittura stavolta in tempo di recupero, però forse tra Europa League e anche quella partita sciagurata con l'Inter, che comunque noi meritavamo di vincere in realtà, anche se poi abbiamo diciamo sciaguratamente perso, forse si poteva anche pensare che diciamo in maniera interlocutoria una semifinale o addirittura diciamo una finale in uno dei due tornei poteva comunque fare gioco a una stagione comunque eccellente, e forse mentalmente abbiamo pensato che bisognava puntare tutte le energie sul campionato e non eravamo forse consci che c'era questa serie positiva pazzesca.
Sì, effettivamente sì, diciamo che ecco, io ti dico la verità, io sono contento del fatto che io do per scontato che Napoli arrivi secondo.
Sì, no, ma così sarà. Sì.
Io sono dispiaciuto perché la Juventus ha vinto lo scudetto, sono dispiaciuto per quella partita soprattutto, sì, perché sì. Quella partita sì. Ha dato poi la stura alla Juventus di crederci ancora di più e ha purtroppo causato un po' nel Napoli una piccola, non frattura, ma una ferita che si è rimarginata, penso, con grande fatica soltanto adesso, ecco lì secondo me il Napoli accusava proprio il contraccolpo psicologico,
sì.
E da questo punto di vista voglio chiederti, visto che abbiamo parlato del miglioramento che ci deve essere dal punto di vista dell'alzamento dell'asticella, come ricordavi tu, che appunto si può fare anche alla squadra, ma non io mi riferisco più all'allenatore, nel senso che lo scorso anno è una mia personalissima idea, lo scorso anno è stato crocifisso Benitez per il suo integralismo, no? 4-2-3-1 fino alla morte.
Sì.
Io penso che questa squadra con Reina in porta, Yusai a destra, Alan in mezzo al campo, l'anno scorso a occhi chiusi arrivava in Champions.
Sì, sicuramente. Anche perché sono le tre pedine nuove.
Appunto.
Insomma, cioè, Giorginio lo stesso dell'anno scorso, Giorginio che giocava e non scorso. Giocava. Insomma,
esatto.
Non...
Allora io dico 4-2-3-1 l'anno scorso, sì. 4, sempre con un portiere come Reina in porta, sì. Con Yusai a destra che dava un po' un ricambio a maggio, sì. E un centrocampista al posto di Gargano.
Esatto. Per quanto Gargano comunque.
Per quanto Gargano, per carità.
Io mi sono complimentato con lui a Doha.
Per carità.
Insomma,
non... Un conto è Gargano, un conto è Allan. Non stiamo parlando di Paolo Roberto Falcao, ma di un giocatore molto valido come Allan.
Assolutamente.
Il Napoli andava facile in Champions, sì. E peraltro è andato a un rigore dalla Champions
come no?
Contro la Lazio. Quindi per dire che Che cosa si può dire a Sarri? Cioè essere anche un po' forse meno integralista?
Sì, forse diciamo ci sono dei momenti durante, io per esempio con la Roma ho molto apprezzato la scelta di mettere Mertens dall'inizio, perché era un messaggio, cioè chiaramente c'è cioè, minore copertura, no? Sul lato sinistro, soprattutto perché tu c'hai Goulam che offende e così così, quindi l'ho apprezzato. Però poi se a un certo punto devi sferrare il colpo e vincere la partita, probabilmente, visto che appunto c'era poi Maicon al posto di Insigne, tu avevi il coraggio, non so, per esempio il Kaddouri è un giocatore diciamo fluido, che c'ha un come dire, c'ha gamba, c'ha fisico, c'ha, è anche migliorato molto nella tecnica proprio grazie a Sarri, diciamo, che l'ha voluto e così via, ed è restato. Quindi probabilmente diciamo un minimo di duttilità negli uomini e negli schemi.
Eh sì, no? Bravissimo.
Diciamo perché... di leggere la partita, forse diciamo potrebbe, è una cosa da considerare. È ovvio che lui, cioè, secondo me, ecco, insomma, pure i nuovi arrivi che purtroppo non hanno mai giocato, sarà diverso l'anno prossimo quando saranno a Dimaro e faranno il ritiro con la squadra, quindi probabilmente vedremo del perché il Napoli ha deciso di spendere 10 milioni su Grassi, no? Ora non sappiamo Reggini se poi
resterà o meno,
però Grassi comunque è un investimento perché è giovane e insomma è stato pagato una cifra considerevole, e quindi forse diciamo capiremo del perché, diciamo, pensando che resta, perché è un investimento sì, fatto. E allora a questo punto non lo so, insomma, così come dopo tre partite grazie a quel 5-0 col Brugge e il 5-0 con la Lazio, poi è cambiato lo schema e ci siamo accorti che eravamo in casa Caglion, mentre invece c'eravamo diciamo i due che si pestavano i piedi, no? Diciamo la seconda punta e il trequartista. Sì. Allora, ecco, secondo me, insomma, forse il salto di maturità è anche quello di fare la sostituzione mirata sull'uomo e un piccolo accorgimento, ecco, sull'uomo. Lui a volte l'ha fatto.
Sì.
Però
sì,
per esempio l'ha fatto quando ormai era troppo tardi, nel
cioè,
senso
Gabbiadini
alla fine, è inutile, certo, metterlo, perché non è che diciamo devi avere la fortuna di avere una punizione magari.
Così. Vero,
allora
così,
forse il fatto di così di leggere e di essere un po' più camaleontico, che insomma
non è peccato.
Non è peccato,
non
perché
è peccato,
in quella partita sciagurata Allegri ebbe il coraggio di mettere Alessandro al posto di Dybala.
Sì, è vero,
per difendere lo 0-0, poi gli è andata bene, però insomma, in qualche modo insomma, il fatto di saper leggere con gli schemi e con
questo si chiama esperienza, ecco,
è questa, insomma,
esperienza a grandi livelli. Sarri ha grande esperienza, che ha fatto la gavetta e la merita, la riconferma soprattutto per quello che abbiamo visto sul campo, però l'esperienza a grandi livelli è chiaro che la devi ancora conseguire, ma ci mancherebbe altro. Prof, noi siamo in conclusione, due ore volate via molto serenamente, ci siamo stati molto bene, io ti lascio qualche secondo per salutare chi vuoi, caro Mokimoto.
Mikimoto. No, niente, insomma, saluto tutti, innanzitutto saluto i tifosi, insomma, io durante le partite scambio messaggi in continuazione e i tifosi, diciamo, ci sono, insomma, colleghi, amici, così, parenti con i quali, diciamo, vivo. Io, insomma, una cosa la devo dire, sono le 23:58, ormai la devo dire.
Vai.
Insomma, io ho una pecora nera in famiglia.
Una pecora bianconera?
Una pecora, sì.
Mamma
perché
mia.
Diciamo, questo, questo insomma, io non potevo non dirlo, perché
no, lo devi dire,
diciamo, mia sorella,
pentiti,
mia sorella che è grossissima tifosa, che era all'Allianz Arena con me a Monaco, era al Velodrome a Marsiglia, nel periodo critico in cui il Napoli andò in B e in C, c'era questo mio nipote che è tanto un bravo ragazzo che per una cattiva frequentazione in America si dice lack of parental control, diciamo, ha una cattiva frequentazione frequentando un suo amico figlio di non colorato, di bianco nero, diciamo, si è traviato
e non si è riuscito a
riportare sulla retta. Io infatti gli ho detto, insomma, io gli voglio un sacco di bene, però ecco, secondo me, diciamo, se tu tifi per il Napoli, lui se ne deve, insomma, così come io sono rimasto a Napoli, io gli auguro professionalmente parlando di andare via da Napoli. È un'affermazione pesante intorno alla mezzanotte, però secondo me è così, dai, cioè io non ci posso passare sopra.
Poi il bianconero che vince lo scudetto a Napoli,
secondo
non
me
lo può festeggiare
assolutamente, cioè allora lui poi, diciamo, è pure coniglio, nel senso non è mai voluto venire allo stadio
ma non lo portare mai,
no
perché...
io l'ho portato una volta in trasferta a Torino allo stadio,
e
mi sono rotto il braccio,
e lo vedi?
Le foto che girano su internet internet
o si converte,
esatto,
all'unica religione.
Esattamente, esattamente. Io gli voglio bene, altrimenti, perché è un bravissimo ragazzo, però insomma, cioè, questa cosa è una cosa che mi addolora profondamente. Insomma, io a volte non ci posso dormire con questa cosa.
È stato un piacere conoscerti, prof.
Piacere è tutto mio, insomma, io vi ascolto sempre, te, Carmine, grazie, Lucio, tutti gli altri, insomma, quindi siete, diciamo, come dire, la colonna sonora delle mie, diciamo, giornate calcistiche, insomma.
Grazie e in bocca al lupo per tutto.
Crepi, grazie. E sempre e comunque Forza Napoli.
Sempre Forza Napoli, grazie a Ciro Froio. Noi ci troviamo domani, c'è Radio Gol del sabato, da Francesco Marciano è tutto. Buonanotte, ciao.